Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che cosa dobbiamo fare quando un insegnamento della Bibbia non ci va bene? Leggiamo o sentiamo e non ci va. E questo succede spesso a ciascuno di noi. Sentiamo un insegnamento che sarebbe chiaro, ma non ci va bene, o ci sembra esagerato, o ci sembra pesante, o ci sembra gravoso. Cosa dobbiamo fare in questi casi? In questi casi abbiamo la tendenza di voler negare. Ma non è così, non vuol dire quello. Cosa dobbiamo fare quando qualcosa che è da Dio, vogliamo dire che non è da Dio, perché non ci va? Prima di tutto, questo succede a noi tutti. Prima di tutto dobbiamo capire che gli insegnamenti di Dio sono un gioco. In altre parole, appartenere a Cristo Gesù vuol dire non essere più padroni su noi stessi. Non esiste un'altra salvezza. Non possiamo essere salvati veramente e decidere noi. Non siamo salvati, perché chi ha Gesù lo ha come Signore e Salvatore. Non esiste un Gesù che è solo Salvatore. Se non è il tuo Signore, non è il tuo Salvatore. Quindi, un vero credente non è libero di decidere quello che vuole. Tanti, tanti insegnamenti dall'Antico al Nuovo Testamento dicono questo. Vi leggo due, ma qui la Bibbia è piena. 1 Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio? E che voi non appartenete a voi stessi? Voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Sia il nostro corpo, sia il nostro spirito appartengono a Dio. Non siamo nostri, non è più la nostra vita. Secondo Corinzi, questo è un bel brano da memorizzare. Secondo Corinzi 5, se volete trovare, mettete davanti gli occhi questo. Mettete questo davanti gli occhi e tenetelo là. Secondo Corinzi 5, 14. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, tutti noi credenti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Allora, voglio dirvi una cosa. Tu dici ad una persona non salvata che la vera vita cristiana è di non vivere più per se stesso in nessun campo della vita, e ti dice che questa vita non voglio. Di natura nessuno vorrebbe una vita. Ma io voglio vivere per me. Ma questo perché non capiscono quello che versetto 14 dice all'inizio. L'amore di Cristo ci costringe. Perché chi ha problemi con non appartenere più a se stesso non capisce l'amore di Cristo. Cosa dice Gesù per quanto riguarda come diventare credente? In Marco 8, come descrive la salvezza Gesù in Marco 8, guardate, Marco 8, versetto 34. Come descrive ai non credenti la salvezza? Quale meravigliosa via invita loro ad avere, in cui camminare? Marco 8:34, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio, e dell'Evangelo la salverà. Anche qui vediamo che Gesù parla della salvezza in termini di perdere la propria vita, rinnegare se stesso, dire no alla carne. Quando leggiamo l'Antico Testamento, la legge che Dio ha dato a Mosè, chi ha letto da poco Esodo, Deuteronomio o i Numeri, quanto dettagliato era la legge? Poco o molto? La legge di Dio dato a Mosè. Loro non potevano mischiare stoffe nei loro vestiti, che non c'è nessun motivo scientifico di non farlo. Anzi, gli studiosi dicono, e ho visto io la stessa cosa, la legge spesso non era fatta per qualche bene, era fatta per aiutare loro a capire voi siete diversi dal mondo, siete appartati per me. E dovevano ricordare sempre, noi non apparteniamo più a noi stessi, apparteniamo a Dio. Siamo il popolo che Egli ha comprato, ha redento dal mondo. Gesù stesso, quando descrive la salvezza, un altro invito, questo conoscete a memoria, in Matteo 11. Come invita le persone ad avere riposo all'anima? Conoscete questo? Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di me il vostro giogo. E una cosa da ricordare. Al tempo dei giudei, potrei osare dire ogni giudeo, se non era cieco, aveva visto dei buoi nel campo con giogo sopra. Tante volte. Cioè era una cosa normalissima. E tanti saranno stati vicinissimi a questo, che è una cosa, lì si viveva in contatto con la natura, non si andava in supermercato, allora era normale, se tu uscivi poco dalla città, pochissimo, vedevi sempre bue con giogo sopra. E capivano che un bue con giogo sopra non poteva andare mai dove voleva. Allora Gesù, usando questo metro, per noi è una parola antica. Ho conosciuto gente che neanche sa cosa sia un giogo, parecchi, ma per loro il giogo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce ed il mio peso è leggero. Il giogo di Gesù. Cos'è il giogo di Gesù? Che cos'è il giogo di Gesù? Ci dice prendete il mio giogo, ma che cos'è? Non è un giogo fisico, materiale. Che cos'è il giogo di Dio, di Gesù? In una parola, come si descriverebbe il giogo di Gesù? I comandamenti. Il giogo di Gesù è di prendere i comandamenti e metterli su di noi e dire che sono dolci e leggeri. Eppure, io per primo, e non solo anni fa, e credo tutti noi, sappiamo che a volte i comandamenti di Dio sembrano pesanti e sembrano esagerati, altro che dolce e leggero. Allora, torno alla domanda di prima. Questa è la domanda di oggi. Che cosa dobbiamo fare quando qualche comandamento ci sembra esagerato, ci sembra pesante, ci sembra assurdo? Ci sembra ingiusto. Cosa dobbiamo fare quando un comandamento vorrebbe dire cambiare il nostro comportamento drasticamente e questo ci sembra molto pesante e non vogliamo farlo? Come possiamo avere gioia nella salvezza quando un comandamento ci è pesante? Come posso avere gioia se ubbidire a quello è pesante e non ubbidire vuol dire non avere la gioia anche? Se cerchiamo di ubbidire, ma la cosa ci sembra pesante, non avremo la gioia della salvezza. Se cerchiamo di ignorare il comandamento, o di negare, o di giustificare, ma non è giusto, è esagerato, non avremo pace e non avremo la pace nell'anima e la gioia della salvezza. Quindi, non è buono, non è giusto, non dobbiamo lasciar sì che un comandamento ci sembra pesante e esagerato. Questo ci porta tanto male. Allora, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo non vedere i comandamenti o qualcuno di essi come pesante? Perché lo so benissimo di esperienza mia che a volte ci sembrano pesanti. Questo non è un discorso teorico. Questo succede a noi. E in questo momento ci sono vari comandamenti che chi ha uno, chi ha un altro, sembrano pesanti. So che da discorsi con tanti di voi. Come possiamo vedere i comandamenti come dolci e leggeri? Allora, prima di tutto, il problema è quello. Il problema è che spesso un insegnamento non mi va e cerco a tutti i costi di vederlo come esagerato, di dire ma non vuol dire quello, no, perché io lo faccio un filtro della mia vita. Come posso vederlo come dolce e leggero? Prima parte dalle soluzioni. Prima, la vera soluzione non sta nel cercare di fare meglio. La soluzione non sta, va bene, devo ubbidire. E basta così. Non basta così. Devo ubbidire, ma non basta così. Se sto peccando, devo arrendermi a Dio. Sarà guai per me se non lo faccio. Ma quella non è la soluzione, perché a quel punto sto ubbidendo con un cuore aggravato. Dobbiamo piuttosto riconoscere e cambiare i nostri pensieri sbagliati. E come possiamo fare questo? Come possiamo cambiare il modo di pensare che quello che sembra pesante mi sembra dolce? Come possiamo avere pensieri nuovi? Pensieri conformi alla verità? Pensieri che vedono i comandamenti di Dio come preziosi e leggeri? Il primo passo di avere i pensieri giusti e di riconoscere e ricordare di tenere in mente, coscientemente in mente, che di natura i nostri pensieri non sono allineati con i pensieri di Dio. Dobbiamo ricordare, io penso in un modo storto di natura. Se noi presumiamo che i nostri pensieri siano giusti, siamo rovinati. Se io presumo che quello che io penso sia giusto, sono rovinato. Dobbiamo piuttosto tenere ben presente che i nostri pensieri naturali, quello che a noi sembra giusto, se non è conformato, rinnovato, è sbagliato. Quanti brani nella Bibbia ci insegnano questo? Leggo quello che conosciamo tutti, Isaia 55, 8 e 9. Dio parla, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Cosa dice Geremia? Il nostro cuore è insanabilmente malato, ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore nostro chi inganna? Non inganna nessun altro perché gli altri non vedono il cuore. Il cuore inganna noi stessi. I nostri pensieri di natura non sono conformi ai pensieri di Dio. E dobbiamo capire e dobbiamo ricordare questo. Di natura, come le cose sembrano a noi, non è conforme alla verità e alla santità di Dio. Questo è chiaro in tutta la Bibbia. Nei Proverbi, capitolo 14. Proverbi 14, guardate. Questo è un brano che dice che per quanto riguarda quello che a noi sembra giusto, non è giusto. Cioè, io posso credere che come penso io è giusto. Nella Bibbia si usa la parola diritta per parlare di un modo di vivere o pensare giusto davanti a Dio, diritto. Allora, quello che dice Proverbi 14, 12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. La via che a noi sembra giusta e diritta, i ragionamenti che a noi filano bene, non è giusta, non è diritta, ma piuttosto sfocia in vie di morte, porta alla rovina, porta lontano da Dio. Riflettete un attimo su questo. Quello che a me e a te sembra la cosa giusta di natura, in realtà non sarà mai la cosa giusta. Perché l'uomo naturale non è d'accordo con le vie del Signore. Io posso valutare senza lasciarmi influenzare da Dio e tutto mi fila da A a Z, tutto fila e dico ho ragione, ma questa è la mia mente carnale e devo capire cosa dice Dio. Allora, prima cosa da fare è riconoscere e ricordare che i miei pensieri di natura sono sbagliati. Perché se io presumo che siano giusti, io non vado oltre. No, è così, lo vedo chiaramente. E non vado oltre. Quindi primo pensiero di ricordare questo. Secondo pensiero, ricordare che io ho un nemico terribile che mi acceca. È il mio orgoglio. Noi combattiamo o dovremo combattere contro l'orgoglio. Il nostro orgoglio non vuole ammettere che come vediamo noi non sia giusto. Vogliamo avere ragione. Non vogliamo cambiare modo di pensare e di vivere. Ieri, parlando con Vesna, lei mi ha detto, ma se la Bibbia è così chiara, perché tanti non accettano anche se leggono la Bibbia? E ho detto, hai mai fatto un litigio dove nel tuo cuore sapevi che l'altra persona aveva ragione ma non volevi renderti? E continuava a battere sulla tua posizione anche quando era palese e lei ha messo testa laggiù e ha detto non ho altri domani, ho capito la risposta. Ho capito perché uno può leggere la Bibbia e rifiutare quello che è la Bibbia. Perché ho fatto io questo tante volte anche l'altro giorno. Allora, ha detto onestamente, il nostro orgoglio fa sì che pur vedendo non vogliamo vedere. E il nostro orgoglio, come vede Dio il nostro orgoglio? Trovate Proverbi 6. Come vede Dio l'orgoglio? La Bibbia di orgoglio ne parla moltissimo. Proverbi 6, versetto 16. Che termine, e qui usa una parola, occhi alteri, per descrivere orgoglio. L'Eterno odia queste sei cose. Anzi, sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la prima cosa che menziona è l'orgoglio. La lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, ed altre cose. La prima cosa in questo elenco di cose che Dio odia e ritiene abominevole è gli occhi alteri, l'orgoglio. Quindi, se tu vuoi essere benedetto, devi umiliarti davanti a Dio, devi confessare il tuo orgoglio come grave peccato per ottenere il perdono meraviglioso. Non puoi solo cercare di migliorare, devi confessare il peccato dell'orgoglio, perché è abominevole a Dio. Dio odia gli occhi alteri, l'orgoglio. Di natura non vediamo come Dio vede. Spesso non vediamo il nostro proprio peccato e finché non lo vediamo, continuiamo a contaminarci ed essere ostacolati dalla comunione con Dio. Finché cammino nel peccato, anche se non lo vedo, sono ostacolato da stretta comunione con Dio, sono ostacolato dalla pace, sono ostacolato dalla gioia della salvezza. Allora, la soluzione è di vedere il mio peccato come Dio lo vede, confessarlo per essere perdonato e purificato. Isaia 64 mi spiega. Se io ho un peccato che ignoro, se ho un peccato che ignoro, ma mi impegno tanto per Dio in altri campi, mi impegno per Dio, parlo di Dio, aiuto gli altri, vivo in tanti aspetti bene e faccio tante opere di giustizia, ma ho del peccato non confessato, come vede Dio le mie opere buone? Versetto 6, Isaia 64, 6. Siamo tutti come una cosa impura, e tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Avviziamo tutti come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Non sto qui a dirvi cosa vuol dire panno sporco, se ricordate, era, ma vi dico, era una cosa molto, molto schifoso per i giudei. Era un termine che hanno solo tradotto genericamente, non dicendo il vero senso, perché è una cosa che fa schifo. E dice, le nostre opere di giustizia, quelle sono opere buone, vere, che Dio comanda. Sono come un panno sporco quando abbiamo iniquità non perdonata nel nostro cuore. Di natura noi ci vediamo noi stessi bene, vediamo i nostri pensieri giusti, ma in realtà le nostre iniquità sono un grave peccato davanti a Dio. E questo è perché quello che è noi, la via che a noi sembra diritta, non è diritta davanti a Dio. Quando il modo che tu vedi qualcosa è diverso da come Dio vede quella cosa, l'unica soluzione è di umiliarti, riconoscere che stai peccando nei tuoi pensieri e abbandonare quella via. Questo è perché più delle volte è il nostro orgoglio che ci ostacola da vedere le cose come Dio dichiara. A noi non va questo o quell'altro insegnamento, sembra esagerato. Scusate, certo sembra esagerato. Io sono cresciuto in un certo modo, che nella casa mia si faceva una certa cosa. Adesso tu vieni a dirmi che questo è sbagliato. Non può non sembrarmi esagerato. Cioè, usate il ragionamento. Certo mi sembra assurdo. Non è mai stato visto male da nessuno in casa mia e tu mi dici che va male. Il nostro orgoglio ci ostacola ad afferrare quello che Dio dichiara nella Bibbia. Allora la soluzione è iniziare con umiltà. Solo umiliandoci possiamo riconoscere e accettare le verità di Dio in quei campi in cui abbiamo noi una verità diversa. Dio vuole umiltà da noi. La maggioranza dei non credenti accetterebbero che omicidio è sbagliato. La maggioranza accetterebbero che adulterio è sbagliato anche se lo hanno fatto. Cioè, non tutti, ma tanti. Se sono state vittime, direbbero certo è sbagliato. Ma quando si arriva a cose meno palesi, quindi noi non abbiamo problemi come credenti di accettare che idolatria, omicidio, adulterio siano peccati. Lo vedevamo così prima? Ma quando si comincia a toccare quello che noi non abbiamo mai visto, ci è difficile. E abbiamo bisogno di umiltà. Dio vuole umiltà. Vuole che abbandoniamo il nostro modo di pensare per credere quello che Lui dice. Infatti, Dio abbatte l'orgoglioso e innalza chi è umile. Questo leggiamo. Tanti brani dicono quello, vi leggo solo uno, vi leggo io. 1 Pietro 5:5. Voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Tu non vuoi essere dalla parte dove Dio ti sta resistendo, ma dà grazia agli umili. Tu vuoi stare dalla parte dove Dio sta dando la sua grazia. Dio combatte contro i superbi, ma dà grazia agli umili. Se vuoi la grazia di Dio nella tua vita, ed io ho bisogno, la vita è pesante per me in questo momento, e forse è pesante per te, e hai bisogno della grazia di Dio, allora Dio dà grazia agli umili. Se hai dei pesi, e ti rendi conto, ho bisogno della grazia di Dio. Allora umiliati in modo forte davanti a Dio. Umiliati nei tuoi ragionamenti. Umiliati a non seguire il tuo discernimento, ma credere quello che Dio dichiara. Infatti, Proverbi 3 ci parla di questo. Proverbi 3, versetto 5 ad 8. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Non appoggiarti di quello che a te sembra giusto. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Se tu vuoi riposo per l'anima, di cui Gesù parla, non confidare nel tuo intendimento, non appoggiarti sul tuo presunto saggezza. Umiliti davanti a Dio, confida in Lui, riconosci Lui in tutte le tue vie, in ogni campo della tua vita. L'umiltà ci fa riconoscere Dio in ogni campo della vita. E se noi viviamo così, troveremo guarigione per i nervi, refrigerio per le ossa. Troveremo quel rifugio. E non mancate di notare quel frase: teme l'Eterno e ritirati dal male. Abbiate timore di Dio. Timore di offendere Dio. Signore, non voglio offenderti. Voglio capire perché non voglio offenderti. Voglio ritirarmi da ogni cosa che tu ritieni male, non quello che io vedo come male. E Dio ti darà quel riposo all'anima di cui abbiamo bisogno. Perché Dio ci dà i suoi comandamenti? Ce ne sono tanti, coprono ogni angolo della vita. Non c'è angolo della vita che Dio ci lascia a decidere per conto nostro. E se uno non vede quello, dimmi che vi darò un elenco di brani che rendono chiaro. Perché Dio vuole controllare ogni dettaglio della nostra vita e farci portare un gioco 24 ore su 24? Cosa sta facendo Dio in noi? Qual è l'opera di Dio? Ci sta santificando e, usando, quello è la parola giusta, ma usando un'altra parola, ci sta conformando all'immagine di Gesù Cristo. Ci sta togliendo tutto quello che a noi non assomiglia a Cristo per farci assomigliare a Cristo totalmente in ogni cosa. La salvezza non è una polizza di assicurazione contro l'inferno. La salvezza è un'opera in cui Dio prende dei peccatori, li santifica, giustificandoli per iniziare, cambia tutto quello che nella loro vita non assomiglia perfettamente a Cristo. Quindi non dobbiamo mai pensare che, ah, ma io sono così. Tu sei così, io sono così. Dobbiamo tutti cambiare o essere cambiati per assomigliare a Cristo in ogni cosa. Per esempio, Romani 8, 28 e 29. Cosa dice che Dio sta facendo? Perché ci ha predestinati? O meglio dire, a che cosa? Romani 8, 28, a che cosa ci ha predestinati? Non ci ha predestinati alla salvezza. Leggiamo Romani 8, 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E cos'è questo proponimento? Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli, Gesù, sia il primogenito fra molti fratelli. La predestinazione è ad essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Questo è lo scopo della salvezza. Efesini, trovate Efesini 4 e vediamo cosa sta facendo Dio. Efesini 4, 11 parla di Cristo. Egli, Gesù Cristo, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori. Per quale scopo? Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo finché giungiamo tutti all'unità della fede, alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Lo scopo della salvezza è di farci arrivare ad essere alla statura di Cristo in ogni campo della vita, di assomigliare a Gesù Cristo, modo di pensare, modo di agire, modo di parlare. Questo è il traguardo di Cristo. Secondo Corinzi 3,18, vi leggo io, noi tutti salvati, contemplando la faccia scoperta di Dio, come in uno specchio della gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Dio ci sta trasformando nella stessa immagine sua, del Signore. Ci sta confermando di assomigliare a Gesù Cristo. Adesso Efesini 1. Efesini 1, 4. Perché Dio ci ha eletti. Efesini 1, 4. Allorché in Cristo, in Lui, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Lo scopo che Dio ha nella mia salvezza, nella tua salvezza, Giovanni, e anche tua, Stefania, e voi indietro, e Giuseppe, e Rossella, e Serena, Diego, tutti. Lo scopo di Dio è di conformarci all'immagine di Cristo affinché siamo santissimi ed irreprensibili. Non c'è nulla che non è conformato a Cristo in noi, per poter stare davanti a Lui nell'amore. In 1 Giovanni vi leggo io, 3:2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, Gesù, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Il punto di tutti questi e tanti altri brani è che l'opera di Dio in noi è di conformarci all'immagine di Cristo Gesù. Dio vuole cambiare il nostro carattere, la nostra personalità, perché la nostra personalità, ognuno di noi, è cresciuto nel peccato. E il carattere è formato nel peccato. Siamo stati influenzati dal peccato dentro e dal peccato che abbiamo anche subito, l'ambiente in cui siamo cresciuti. Vuol dire che il nostro carattere non rispecchia quello di Cristo. Cristo, quando fu oltraggiato, ma che oltraggiato? Oltraggiato in modo che non possiamo concepire, il Signore dei Signori sputato in faccia, botte sulla testa, false accuse, flagellato. Diceva, cosa dice? Oltraggiava, oltraggiato non oltraggiava, ma si rimetteva a Dio. Non si agitava. Quello è essere conformato all'immagine di Cristo. Fratelli, pregate, devo crescere in questo. Ed è peccato ogni volta che mi agisco con agitazioni. Non è il mio carattere, o meglio dire, è il mio carattere peccaminoso. Pregate che posso rispecchiare a Cristo Gesù. E per quello che Dio mi comanda di fidarmi di Dio, di non ripagare male con male, di non lamentarmi, perché mi sta comandando di assomigliare a Cristo, io non sono capace. Ma quando mi dà il comandamento, mi mostra il mio peccato, e quando mi mostra il peccato, mi dà il privilegio di riconoscerlo, per confessarlo, per essere perdonato ed essere purificato, e così assomiglio più a Cristo. Ho detto all'inizio che quando i comandamenti di Dio sembrano sbagliati, o quando sembrano esagerati, o quando sembrano pesanti e gravosi, il problema è che noi abbiamo pensieri sbagliati. La cura non è di stringere i denti e cercare di ubbidire. Dobbiamo ubbidire, ma non è la cura. La cura sta nell'avere pensieri nuovi. Dobbiamo rinnovare la nostra mente. Rinnovare vuol dire, cosa si fa quando si rinnova? Si rendere nuovo. Vuol dire che i pensieri che avevo prima non ho più. Non dice di rinnovare qualche pensiero. Dice, trovate Romani 12:1. Romani 12:1. che cosa bisogna rinnovare? Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettabile a Dio. Quindi, un corpo come sacrificio vivente vuol dire che io vivo totalmente per Dio. Do tutto il mio corpo a Lui. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Rinnovare la mente vuol dire non qualche pensiero, vuol dire rinnovare completamente come vediamo la vita. E questo è il nocciolo del nostro problema, che abbiamo un modo vecchio di vedere la vita e lo trasciniamo avanti 5, 10, 15 anni nella salvezza, 20 anni, 30 anni, 40 anni nella salvezza. Bisogna rinnovare la mente, ricordare che i nostri pensieri naturali non sono giusti, umiliarci davanti a Dio, sostituire il vecchio modo di pensare con il modo giusto. Rinnovare la mente non è un lavoro di 3 mesi, è un impegno che dura la vita. In un certo senso è abbastanza facile riconoscere un comportamento peccaminoso. Cioè, rubare, mentire, adulterio, non ci vuole tanto capire che sto peccando. Invece è molto più difficile riconoscere i ragionamenti sbagliati. Questo perché i nostri ragionamenti filano nella nostra mente. Filano bene. Sembrano logici, li abbiamo avuti da anni, ed è per questo a volte sono molto difficili da riconoscere. Quindi abbiamo bisogno di essere saturati con la verità di Dio, perché solo così cominciamo a capire che quel pensiero che mi sembrava così giusto è sbagliato, perché la parola di Dio comincia a riempirmi, non qualche versetto, ma proprio la parola di Dio. Abbiamo bisogno di rendere secondo Corinzi 10. Secondo Corinzi 10 ci parla del fatto che dobbiamo rendere ogni pensiero e ragionamento prigioniero di Cristo. Secondo Corinzi 10, iniziando nel versetto 3. Qui Paolo parla che c'erano quelli che contraddicevano le verità che Paolo diceva, e lui parla in quel contesto. Infatti, anche se noi camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Quali sono queste fortezze? Infatti, distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. Lui sta parlando di ragionamenti, di argomentazioni e di pensieri che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Cioè, noi abbiamo ragionamenti, noi abbiamo pensieri che ci elevano e ci fanno non conoscere Dio. Allora dobbiamo rendere questi ragionamenti prigionieri. Se tutto questo sembra pesante, se sembra gravoso, vuol dire che non stiamo vedendo la gravità del nostro peccato per poi vedere l'immensità del perdono in Cristo. Veramente capire la realtà del nostro peccato e del perdono in Gesù Cristo ci porta a non desiderare altro che Cristo. Lasciami leggervi, se volete scriverlo dov'è, ma vi leggo io, Salmo 73, 25. Chi ho io in cielo, fuori di te, e sulla terra io non desidero altri che te. Qui il salmista dice, io non desidero nulla e nessuno se non te solo, Signore. Io voglio te. Quanto hai desiderato Cristo questa settimana? Quando i comandamenti di Dio mi sembrano pesanti, vi assicuro che non sto desiderando Cristo, non sto vedendo il valore di Cristo. In Luca 10 conoscete la storia di Maria e Marta? Come viveva Marta? Come viveva Marta? C'era da fare. Gesù entrò in un villaggio, ad una certa donna in casa di una certa donna di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava le sue parole. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria in tutta la vita. E Marta ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Una cosa importante. E come? Bisogna cucinare, tu devi mangiare, Gesù. Non è quello che sto dicendo. Ma una cosa importante. Desiderare me. Marta desidera me. E non sarà tolta da lei questo tesoro. Quando vedo i comandamenti di Gesù come pesanti, è perché non sto capendo il valore di Gesù. E non sto capendo che i comandamenti mi portano a Gesù. Vorrei incoraggiarvi a leggere, leggo un pezzo da Salmo 119. Leggete con me Salmo 119 e vi suggerisco di leggere questo man mano prossimamente. Qui a volontà si può scegliere un pezzo o un altro, quindi scelgo 65, 65. Salmo 119, 65. E notiamo come parla della parola di Dio, come parla dei comandamenti di Dio. Tu hai fatto del bene al tuo servo, o Eterno, secondo la tua parola. Insegnami giusto discernimento e conoscenza, perché credo nei tuoi comandamenti. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai del bene, insegnami i tuoi statuti. I superbi hanno inventato menzogne contro di me, ma io osserverò i tuoi comandamenti con tutto il mio cuore. Il loro cuore è insensibile come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. È stato bene per me l'essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. Lì sta dicendo: Signore, la disciplina mi era una benedizione. Mi ha fatto conoscere la tua parola. La legge della tua bocca per me è più preziosa di migliaia di monete di oro e di argento. Salto giù a 97. 97. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione per tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho maggior intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Ho maggior intelligenza dei vecchi, perché osservo i tuoi comandamenti. Ho trattenuto i miei passi da ogni sentiero malvagio, per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi decreti, perché tu stesso mi hai ammaestrato. Come sono dolci le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. Io mi domando, come vedo io i comandamenti? In confronto con come vedeva il salmista i comandamenti, lui ha capito che sono benedizioni che ci porta più vicino a Cristo. Allora, voglio chiudere tornando alla domanda di prima. Che cosa dobbiamo fare quando un insegnamento, un comandamento che abbiamo letto ci sembra esagerato o pesante e non, ma non vuol dire quello. Cosa dobbiamo fare quando la parola di Dio ci sembra esagerato o gravoso? Ed è così. Cioè, non sto parlando in senso teorico. Mariti, Forse a te sembra pesante di essere capo famiglia ed essere responsabile per andarsene alla tua famiglia. Ehi, ma sempre colpa mia! Sono io, tutto il peso su di me. Forse si sembra gravoso. Io capisco questo, di essere capo famiglia. Forse moglie, la vera sottomissione in ogni cosa al tuo marito sembra esagerato, sembra insopportabile, anche se Dio lo dice in modo categorico. Forse per un figlio o una figlia, essere ubbidiente in tutto con onore sembra molto pesante, che ti farebbe mancare le cose più belle della vita. Forse essere puri e santi in un mondo che purezza non c'è in qualunque campo della vita sembra esagerato. Forse il comandamenti spesso, Romani 14, 1 Corinzi 8, 1 Corinzi 10, di compiacere non a noi stessi, ma sempre agli altri nel bene, sembra pesante. Ci sono tanti comandamenti che possono sembrare pesanti e gravosi. Cosa dobbiamo fare quando un comandamento mi sembra gravoso o pesante? Prima di tutto, devo ricordare che i miei ragionamenti di solito naturali sono sbagliati. Non devo appoggiarmi sul mio discernimento. Anche se mi filano benissimo, devo dire, certo mi filano, sono i miei, li ho inventati io. Cosa vuoi? Non possono non filarmi. Impossibile che non mi filino, perché se non dovessero filare li avrei scartato io. Quindi il fatto che i miei pensieri mi filano perfettamente vuol dire solo che sono i miei pensieri, non vuol dire che sono giusti. E devo dire, signori, i miei pensieri di natura sono contrari ai tuoi. Per l'uomo naturale le cose di Dio sono pazzia. E io, visto che ho pensieri da prima che ero salvato, devo capire che posso essere salvato ancora avere quei pensieri. Dobbiamo ricordare il pericolo di appoggiarci sul nostro proprio discernimento e intendimento, come dice Proverbi 3 e tanti altri brani. Dobbiamo ricordare quanto spesso il nostro orgoglio ci comanda, ci controlla. Dobbiamo ricordare che siamo stati comprati a caro prezzo. Non apparteniamo più a noi stessi. Non è la mia vita. Così dice Paolo in Galati 2. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo. La mia vita che vivo io, vivo oggi, vivo in Cristo. Non è la mia vita. Se io penso, ma è la mia vita, sto credendo una menzogna. Io sono stato comprato, non è più la mia vita. Dobbiamo ricordare che lo scopo della vita non è di vivere come ci fa star bene, è di essere conformati all'immagine di Cristo per godere Dio. E sopra ogni cosa dobbiamo fissare gli occhi su Gesù Cristo e cercare la nostra gioia in Lui. Perché quando, vi dico per me, e so che è così per ognuno di noi, quando ogni volta che un comandamento mi sembra esagerato o pesante o gravoso, io non sto cercando la mia gioia in Cristo. Ogni volta. Automaticamente posso sapere quello. Perché quel comandamento sembra di togliermi qualcosa che mi sembra importante per stare bene. E non sto cercando la gioia in Cristo. Ma nulla può farmi stare bene nell'anima se non solo Cristo. Quindi voglio vedere Gesù come il mio tesoro. Perché lo è. Lui è l'unico vero tesoro. Quindi io voglio chiudere pregando che ognuno di noi possa esaminare la propria vita, esaminare il cammino, esaminare i pensieri, camminare umilmente per godere Gesù Cristo. Preghiamo. Signore Santo, Tu salvi i peccatori, ma non solo per farli non andare all'inferno. Tu salvi i peccatori per santificarli totalmente, in modo che sono conformati in ogni campo della vita a Gesù Cristo, perché solamente così possiamo stare nella Tua presenza per tutta l'eternità. Il peccato ci promette mari e monti, e il peccato ci allontana da Te. O Padre, abbiamo bisogno di camminare umilmente, abbiamo bisogno di ricordare che i nostri pensieri naturali, quelle che abbiamo sempre avuto, non sono giusti e ci offrono quello che non possono darci. Padre, grazie per Gesù Cristo che ha lasciato la gloria del cielo per venire a pagare la nostra condanna. Fa sì che possiamo camminare umilmente davanti a te, in santità di vita, prendendo ben volentieri il giogo di Cristo, perché è l'unico giogo dolce e leggero. Il giogo del peccato è pesante e gravoso. Padre, grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito. Facci vedere i nostri ragionamenti falsi, affinché oggi stesso possiamo camminare nella verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.